Buongiorno a tutti cari fratelli e benvenuti a Radio Blast, al programma dal vivo con fratello Giuseppe. Dio vi benedica. Iniziamo il programma. Sulla facciata del Palazzo della Civiltà del Lavoro a Roma Eur campeggia a caratteri cubitali una frase attribuita a Mussolini, che la pronunciò in un discorso del 1935, all'inizio della conquista dell'Etiopia, parlando del popolo italiano come, virgolette, apportatore di civiltà nei secoli a tutto il mondo. La frase recita: italiani, un popolo di santi, poeti, navigatori, artisti, colonizzatori e trasmigratori. Mario Monicelli: gli italiani sono fatti così, vogliono che qualcuno pensi per loro, e poi, se va bene, va bene. Se va male, ecco che lo impiccano a testa sotto, cioè Mussolini. Ennio Flaiano: l'italiano ha un solo vero nemico, l'arbitro di calcio, perché emette un giudizio.
Io, Gigi, sono nato e vivo a Milano. Io non mi sento italiano, ma per fortuna o purtroppo lo sono. Mi scusi, Presidente, non è per colpa mia, ma questa nostra patria non so che cosa sia. Può darsi che mi sbagli, che sia una bella idea, ma temo che diventi una brutta poesia. Mi scusi, Presidente, non sento un gran bisogno dell'inno nazionale, di cui un po' mi vergogno. In quanto ai calciatori non voglio giudicare, i nostri non lo sanno o hanno più pudore. Io non mi sento italiano, ma per fortuna purtroppo lo sono. Mi scusi, Presidente, se arrivo all'imprudenza di dire che non sento alcuna appartenenza, e tranne Garibaldi e altri eroi gloriosi non vedo alcun motivo per essere orgogliosi. Mi scusi, Presidente, ma ho in mente il fanatismo delle camicie nere al tempo del fascismo, da cui un bel giorno nacque questa democrazia, che a farle i complimenti ci vuole fantasia. Io non mi sento italiano, ma per fortuna purtroppo lo sono. Questo bel paese pieno di poesia ha tante pretese, ma nel nostro mondo occidentale è la periferia. Mi scusi, Presidente, ma questo nostro Stato che voi rappresentate mi sembra un po' sfasciato, e anche troppo chiaro agli occhi della gente che tutto è calcolato e non funziona niente. Sarà che gli italiani per lunga tradizione sono troppo appassionati di ogni discussione, persino in Parlamento c'è un'aria incandescente, si scannano su tutto e poi non cambia niente. Io non mi sento italiano, ma per fortuna purtroppo lo sono. Mi scusi, Presidente, dovete convenire che i limiti che abbiamo ce li dobbiamo dire, ma a parte il disfattismo noi siamo quel che siamo e abbiamo anche un passato che non dimentichiamo. Mi scusi, Presidente, ma forse noi italiani per gli altri siamo solo spaghetti e mandolini. Allora qui mi incazzo, son fiero e me ne vanto, mi sbatto sulla faccia, cos'è il Rinascimento? Io non mi sento italiano, ma per fortuna purtroppo lo so. Questo bel paese, oh,
evidente, ormai ne ho dette tante, c'è un'altra osservazione che credo sia importante. Rispetto agli stranieri noi ci crediamo meno, ma forse abbiamo capito che il mondo è un teatrino. Mi scusi presidente, lo so che non gioite se il grido Italia Italia c'è solo alle partite, ma un po' per non morire o forse un po' per celia, abbiamo fatto l'Europa, facciamo anche l'Italia. Io non mi sento italiano, ma per fortuna purtroppo lo sono. Io non mi sento italiano, ma per fortuna purtroppo, per fortuna purtroppo, per fortuna lo sono.
Buongiorno fratello Giuseppe, Dio ti benedica.
Buongiorno dolce Angela, come stai questa mattina?
Ascoltando questo cantante Giorgio Gaber, che non è proprio cristiano, vedo che un po' di verità sì, dice nella sua canzone, ma non ha niente soluzioni. Il mondo va male, va bene, cosa facciamo?
Sì, d'accordo, però non è che, sai, queste canzoni non è che le facciamo noi. E sarebbe stato bene mettere, magari togliere qualche parolaccia e mettere un po' di Gesù,
amen.
No?
Amen!
Però adesso i fratelli che ci manderanno email, questa canzone non è molto evangelica. No,
sai che anche i fratelli di solito non si lamentano, perché vedono il messaggio dietro queste canzoni. All'inizio erano sì i fratelli che si lamentavano, ma ultimamente no.
È vero, hai ragione.
Nessuno.
Infatti era più l'eccezione che la regola, no?
Sì, sì.
E sì, insomma, ribadisco, ripeto, che non siamo responsabili di ogni video che suggeriamo di guardare. E magari è stato fatto da un New Age, è stato fatto da un buddista, è stato fatto da un comunista, eccetera. Questo da Giorgio Gaber, che è un cantante molto, molto simpatico, e non era esattamente un cristiano. Però, no. Insomma, se 2 più 2 fa 4, che importa che lo dice? Non facciamo come quelle religioni che, siccome lo dicono i cattolici, non può essere così. C'è stato chi, un evangelico, che mi ha detto, mica andiamo di porta in porta a evangelizzare, noi mica vogliamo essere come testimoni di Geova. No, devi essere come i cadaveri che non fanno niente. Che c'entra? E testimoni di Geova fanno la cosa giusta, cosa vuol dire? Perché tu non sei testimone di Geova? Testimoni di Geova fanno tantissime cose giuste. Possono insegnare a evangelizzare loro, i mormoni, possono insegnare a evangelizzare a qualunque, la maggioranza stragrande di evangelici e cattolici messi insieme, perché loro sono lì a scaldare panchine, loro invece hanno le strade a evangelizzare messaggi che possiamo discutere sul messaggio, ma c'è da imparare, d'accordo? Quindi sì. Se Giorgio Gaber fa un canto che secondo me lo trovo, se non dico, cioè appropriato, io lo pubblico, va bene?
Sì,
d'accordo,
sì.
Quindi chiarito questo, e che altro vuoi sapere?
Allora, lasciamo allora Giorgio Gaber che ci presenta i problemi e noi presentiamo la soluzione.
Sì, io credo che Giorgio Gaber era un anarchico, secondo me. Questo cercavo di inquadrarlo un po', no? Perché quello che mi è venuto in mente è questo qui, era senz'altro un anarchico, tipo che era Fabrizio De André, anche lui era anarchico. Cioè, non è che l'hanno mai detto, però, che non so io, però... E se lo si capisce dai loro canti, no? Poi Fabrizio De André è morto, una morte così triste, così. Da quel che ne so io non è mai sbarcato a Gesù, insomma, è sempre rimasto nella pozzanghera delle sue tenebre. Però ciò nonostante aveva un talento grandissimo, e mi ricordo quando io ero un hippie l'ascoltavo non tanto, qualche volta. E però non è mai arrivato, a differenza mia, non è mai arrivato Gesù, poveraccio, ed è morto nelle sue tenebre. Però ha dato messaggi simpatici, cioè. Quindi cerchiamo di prendere il bene e tralasciare il male, giusto? Amen. Quando vediamo i film, i film non è che li facciamo noi, io li farei un po' in modo un po' diverso, ci metterei,
certo.
Però cosa vuoi? Poi io non è che ho il talento di fare film tipo Hollywood, non ce l'ho il talento, quindi non è che posso dire farei di meglio. Però insomma suggeriamo un film, per esempio il Matrix, per esempio il Left Behind, qual è il titolo in italiano? Left Behind?
Non lo so.
Che sua sorella ci ha scritto, fratelli ci ha scritto, perché non lo mettete, manca sulla vostra lista, cos'è Apocalisse?
Non lo so, non lo so.
Mi sono dimenticato. Vabbè, comunque. Bene, questo qui è Left Behind, che c'è anche in italiano, film simpatico, interessante, sono tre film infatti, tratto dal libro di Tim LaHaye, ok? E parla appunto del rapimento e quelli che sono rimasti indietro. Il film comincia che c'è il rapimento e le religioni rimangono indietro, poi si convertono da sole, sono tutte stupidaggini. E parte 1, 2 e 3, quindi per capirci qualcosa un po' meglio di questa serie bisognerebbe guardarla 2, 3 e poi 1, allora facciamo un po' più senso. Si sono anche dimenticato il marchio della bestia, ha dimenticato parecchie cose questo qua. Bene, allora un film così, cioè se ti metti lì con l'occhio critico trovi 100 cose sbagliate, però cosa vuoi fare? Non cerchiamo di non essere presuntuosi, insomma, rilassarsi, insomma, cercare di analizzare le cose se tu conosci la Bibbia e allora tutto ha un senso, va bene?
Sì, sì, sì.
Quindi non essere troppo criticone, non è la perfezione in cielo, non qui.
Stavo pensando che hai detto non siamo arrivati a fare ancora i film con il messaggio giusto, ma almeno i teatrini li facciamo.
Teatrini, ah sì, quelli nelle chiese.
Almeno
sì.
Quelli. Abbiamo fatto teatrini anche sul marchio della bestia, sulla persecuzione. È bellissimo, anche nelle chiese cattoliche, protestante. E adesso ultimamente c'è una suora di un convento che ti sta chiedendo e sta aspettando già da tempo.
Insistendo.
Per fare un nuovo teatrino su un altro soggetto e ancora non l'abbiamo fatto, quindi... Quella sarebbe una bella idea.
Il figlio al prodigo, è che non c'ho tempo, perché Gesù ci ha dato l'unzione di fare teatrini, prendere il messaggio e di metterlo in teatro. Okay? E nelle chiese cattoliche rimangono scioccate, perché c'entra tutto, c'entra l'anticristo, il marchio della bestia, di tutti i colori c'è dentro. E rimangono scioccatissime, perché è attuale, su Facebook, materialismo, i soldi, la
sì,
politica,
sì, sì.
La
stregoneria. E presentiamo le tentazioni di oggi. E quindi anche nel questo nuovo teatrino che vogliamo fare sul figlio prodigo dobbiamo mettere dentro le tentazioni di oggi, quelle moderne.
Sì, c'è il Vangelo di Matteo, Marco, Luca, Giovanni e oggi bisogna tradurre il Vangelo nella lingua moderna. Sì. C'era una volta quando i cattolici leggevano la Bibbia solo in latino, chi la traduceva nella lingua inglese, francese e tedesco li bruciavano vivi sui roghi perché il latino è una lingua sacra. Io non ho mai capito perché è una lingua di quegli indemoniati romani che uccidevano i cristiani, per quale motivo deve essere una lingua così sacra che non si può più tradurre. E insomma queste religioni sono sempre fuori binario, non dico i poverini, le povere pecorelle, ma diciamo la gerarchia. E allora adesso diciamo c'è il Vangelo tradotto in tutte le lingue, per adesso bisogna tradurlo nella lingua della mentalità del momento, bisogna tradurre la lingua nella mentalità del computer, tradurre nella lingua del YouTube, la lingua di Facebook, la lingua di Internet, la lingua del materialismo di oggi, la lingua della stregoneria di oggi, della diavoleria di oggi, bisogna tradurre il Vangelo ad ogni generazione. Infatti noi Radio Blast stiamo traducendo la Bibbia, il Vangelo e la profezia in una lingua popolana, la lingua della barzelletta, la lingua dell'internet, la lingua che oggi la gente capisce. Se tu gli vai e gli parli in latino, che ne capisci? Già capiscono poco, capirà niente del tutto. E quindi il diavolo usa questa religione così che la gente non capisce niente del tutto, e tantomeno la salvezza. Quindi noi, ed altro come noi, è meglio di noi, per l'amor di Dio, mica sono solo nel mondo io, e dobbiamo tradurre il Vangelo nella lingua che la gente capisca, nella lingua di Putin, di Obama, della comunità europea, dell'invasione islamica dell'Europa, del governo mondiale bancario che esiste, nella lingua del nuovo ordine mondiale, e nella lingua delle catastrofi, del cambiamento delle meteorologie, che adesso in Italia non piove più. Insomma, bisogna tradurre, che succedono, cosa vogliono dire queste cose? Sappiamo discernere i segni del cielo, dobbiamo discernere i segni dei tempi, no? Ha detto Gesù, generazione adulta e peccatrice, sapete discernere i segni del cielo, non capite i segni dei tempi? Ok, e cos'è Matteo 16, credo, verso 1. Va bene, Angela?
Sì. Allora, andiamo avanti, parliamo un po' di queste cose, le notizie, come va il mondo, cosa sta succedendo ultimamente?
Andiamo ai giornali?
Sì, rimaniamo sul soggetto, parliamo di queste cose.
D'accordo, allora un'analisi profetica dei giornali, quello che è successo questa settimana per i dolci fratelli e le sorelle che o non hanno avuto tempo di studiare o non ci capiscono niente, perché sai, non è che non ci capiscono niente perché sono sciocchi, è perché i politici fanno apposta non essere capito, che dice sono così come noi traduciamo la Bibbia nel linguaggio che le pecorelle possono salvarsi, così i politici traducono la verità in politichese, i banchieri in banchierese, in imbroglionese.
La lingua dell'inganno.
La lingua dell'inganno, capito? Così non si capisce mai questi politici che cosa accidenti stanno cercando di dire. Ok? Questa lingua che solo loro capiscono, strizzandosi l'occhio. Mm-hmm. Capito? Come Renzi che litiga con Merkel. Se sono messi d'accordo sotto il tavolo, facciamo finta di litigare, così sembra che io sono contro l'Europa. E poi l'indomani Renzi va al giornale e dice le nazioni in Europa che non sono d'accordo, riceve gli islamici, non sono d'accordo, eccetera, noi non daremo più fondi, taglieremo i fondi alle nazioni europee che non sostengono la politica europea. La politica europea sono quattro mafiosi a Bruxelles che decidono loro, si chiama la Commissione Europea, si chiama. Se tu li guardi in faccia sono, guarda, c'è gente da arrestarle solamente per la faccia che hanno. Ma uno che ha un minimo di discernimento spirituale capisce, ma questi qui sono indiavolati, criminali, questi sono da arrestare di corsa, e questi sono al governo, capisci? In Italia, mi diceva Angelo ieri, Dio lo benedica, non puoi ammazzare una mucca perché dice contro la legge, devi andare al macello, passare una trafila di documenti, timbri, contro timbri dei veterinari, ci vuole quello specializzato per ammacellare, devi pagare tasse di qui, di là, è ridicolo. Un contadino vuole macellare un animale, deve andare attraversare tutte queste tasse, contro tasse, permessi, contro permessi. Uno che produce il latte non può produrlo perché le quote europee dicono che deve comprare il latte dall'Olanda. Mm-hmm. Okay, ma scusa, io sono contadino, ho quattro mucche e non puoi produrre. Mm. No, perché tu c'hai la tua quota. Ma io sto morendo di fame, non c'è neanche soldi a pagare le tasse, la mia mucca, cosa prendo il latte e lo butto via. E dicono, dovete date il latte ai vitelli se lo producete.
Ai, ai, ai.
Ma è una cosa, guarda, la mafia sta diventando un'organizzazione umanitaria. Un'organizzazione a fin di bene paragonati a questi qua. Ma la mafia dovrebbe andare a imparare dai politici, perché questi fanno pagare 50-60% di tasse, la mafia è ancora a livello del pizzo, è ancora a livello del 15%. La mafia è molto indietro. Questi politici, caro mio, stanno andando in auto alla velocità dell'autostrada. Oh, Signore, liberaci dalle... Vabbè, fra poco viene l'Anticristo e ci chiuderanno la radio, perché mica posso continuare a parlare così per sempre. Fratelli, scaricate, se vi piace questo messaggio, che credete che come noi credete che venga da Dio, scaricatelo, copiatelo, e poi sarà anche proibito distribuirlo, perché Dio, cosa tu distribuisci, cosa, fratello Giuseppe, in galera. Quel tempo, chissà se mi avranno già ammazzato a quel tempo. Comunque intanto tengo un occhio sui boschi. Abbiamo quattro tende, no?
Sì.
Ci siamo procurate quattro tende, ce ne serve ancora qualcuno, ma arriveranno. Quindi si tratta solo di trovare un bosco, buttare via il passaporto. Quindi in Sud America andiamo giù con i passaporti, butteremo via i passaporti, ci vestiremo da zingari e andremo a vivere nei boschi. Vestiremo da zingari, tra virgolette. Okay? Okay. Allora, andiamo ai giornali?
Sì.
Allora, Saudi Arabia, questo è un giornale Independent UK. Il giornale nazionale inglese Independent si chiama. Saudi Arabia recommends giving surface to air missiles to Syrian rebels to change balance of power. Traduzione.
What does it mean?
Traduco io, tu?
Ma anche se mi traduci non capisco.
Neanche.
Ma questo è in inglese, capisco le parole, ma cosa vogliono fare?
Allora, Dio benedica le donne.
No, surface to air missiles, I don't understand.
Vuol dire che l'Arabia Saudita raccomanda il dare missili terra-aria ai ribelli siriani per cambiare l'equilibrio del potere. Cosa vuol dire? Vuol dire che l'Arabia Saudita, che è un vassallo dell'America, l'Arabia Saudita non fa niente se non che la CIA non va e gli dice ok, facciamo così. Okay. E la CIA gli dice a queste nazioni come si dice, vassalli, cioè servi. Sottomessi, e gli dice sempre di fare cose che è nel loro interesse, e lui dice, ah, mi interessa, lo faccio subito, capisci? Allora, siccome è nell'interesse dell'Arabia che cambiano il governo in Siria, ecco che all'America gli dice, tu vai lì e noi ti diamo le armi. Questi missili chi gliela date all'Arabia?
L'America.
L'America, no? Capisci? Cioè, anche la Turchia adesso, se la Turchia e l'Arabia sono messi d'accordo di mandare carri armati a invadere la Siria. Preghiamo che non lo fanno. Perché stanno per iniziare le guerre bibliche, fratelli. E questi armamenti, gli carri armati all'Arabia Saudita e alla Turchia, i missili, chi gliela dati? Questi sono la Turchia è nella NATO, l'Arabia Saudita è sempre stata una nazione corrotta, diciamo al soldo dell'America. Quindi l'America è dietro a tutto, la solita prostituta, va bene? Quindi quello che significa è che gli USA hanno venduto i missili all'Arabia e quindi l'America continua a combattere le loro guerre, adesso contro la Russia, sarà per iniziare, cioè l'America combatte le loro guerre ora contro la Russia per delega e procura tramite altri, cioè l'Arabia è una delegata per fare le guerre contro la Siria,
sì.
E qui sempre nell'interesse Arabia Saudita, America, no? Quindi, come le profezie mostrano, alla fine Dio farà cadere, li farà cadere nella loro stessa trappola. L'America cadrà nel pozzo nero che sta scavando. Va bene. Come ti ricordi gli islamici in Afghanistan che gli USA avevano armato contro la Russia? Ai tempi di Reagan. Ecco, così quando la Russia combatteva in Afghanistan contro i talebani, contro gli islamici lì. Allora l'America ha armato gli islamici in Afghanistan contro la Russia. Poi che è successo? I cosiddetti ribelli di oggi, quello che succede adesso in Siria, cioè anti-Assad, il presidente siriano, i cosiddetti ribelli contro Assad, si rivolteranno contro l'America usando le stesse armi che ricevono dall'America. Come vediamo nelle profezie Ezechiele 38, da 1 a 6, parla del seguito, le nazioni che seguiranno l'Anticristo, capito? Saranno appunto tutte queste nazioni, la Siria, l'Iraq, l'Iran, la Libia, l'Etiopia, che oggi si chiama Sudan, Eritrea, così. E lì Ezechiele 38:1 ti dà la lista delle nazioni che seguiranno l'Anticristo. Quindi l'America che ha armato i ribelli contro Assad in Siria, capito? Questi ribelli si sono diventati l'ISIS, per questo che Obama faceva finta di combatterli finché è arrivata la Russia. Ci siamo? Quindi questi armamenti che l'America sta dando a questi ribelli contro Assad in Siria si rivolteranno contro l'America. Adesso stanno dando anche dei missili, quelli tipo, missili, come si chiama? Quelli che si mettono sulla spalla, tipo bazooka, no? Però sono modernissimi e possono abbattere aerei. Capito? Sono Stinger, sono missili speciali. Li stanno programmando di dare ai ribelli che combattono contro Assad, perché vogliono abbattere gli aerei russi. Non sanno che presto queste armi abbatteranno gli aerei americani. Come esattamente è successo in Afghanistan, capito?
Poi ieri hai detto nella diretta che Putin è pronto alla terza guerra mondiale se l'Arabia Saudita invade la Siria.
Esatto, perché Putin sa benissimo che dopo che hanno conquistato il Medio Oriente, l'America, la Turchia e l'Arabia, conquisteranno l'Iran e tutto, dopo cercheranno che la Russia, conquisteranno anche la Russia. Quindi loro dicono no. Questo qui è come la linea del Piave, di quando deve passare. Quindi la Siria, la Russia ha deciso di rendere la Siria la loro linea che l'America non deve passare. Che se passa in Siria poi rimane solo l'Iran.
Sì, sì.
E quindi a questo punto dopo c'è la Russia. E quindi l'America sta prendendo il mondo finanziariamente perché la Cina gli sta sbancando tutto il commercio. E capisci? Il mondo che l'America sta perdendo commercialmente per via della Cina, l'America lo vorrebbe riacquistare militarmente, però qui subentra la Russia e dice no, militarmente no, perché ti fermo io. Ora la Russia è inferiore alla NATO oggi, che non c'è più il patto di Varsavia, no? È inferiore, però c'è ancora armamenti atomici uguali all'America, per cui l'America deve riflettere. Per questo che l'America fino adesso ha combattuto contro la Russia attraverso proxy states. come in italiano proxy states, sono stati delegati, dei stati che l'America arma e per procura, per delega fa combattere le loro guerre sporche. Quindi vedi i ribelli in Siria, in Libia, va bene, e in Ucraina, la CIA va là, paga, quelli di destra hanno fatto cadere il governo pro-russo, va bene?
Sì, sì, sì.
Ok, poi c'è un altro articolo, Voice of America, sempre in inglese, dice Syrian rebels ready for truce if Russia halts airstrikes. Cosa vuol dire? I ribelli siriani, cioè finanziati e armati dall'America,
sì,
sono pronti a una pace e se la Russia ferma i bombardamenti. Cioè, cosa? Interpretiamo questo. Significa che Magog, la Russia, sta avanzando e i ribelli anti-Assad sostenuti dagli USA cominciano ad arrendersi. L'America sta perdendo praticamente. I suoi burattini, i suoi proxy, i suoi combattenti che combattono per delega armati dalla CIA, okay, stanno perdendo. Perché? Perché quelli lì combattono con le armi convenzionali. La Russia arriva con bombardamenti, grossi bombardamenti dall'aria. Questi hanno armi convenzionali, mitragliatrici, eccetera, cioè combattimenti da terra. Ma la Russia arriva con gli aerei e li sta distruggendo tutti e stanno ritirandosi. La Siria sta avanzando. Quindi perché l'America tutto un tratto vuole la pace? Fino adesso non l'ha mai voluta. Sono anni che combatte in Siria, la pace non la voleva. Assad se ne deve andare. Perché? Perché Assad, il presidente siriano, non piace all'America. Come dire, che so io, l'America dice non mi piace Obama, facciamo la guerra contro la Russia. Questo è che sta facendo l'America. Quindi dietro gli abbagli, le ipnosi della Coca-Cola, i McDonald's, Hollywood, e questo è quello che sta succedendo. L'America è il luogo più demoniaco del mondo. La descrizione dell'America è Apocalisse, Apocalisse 18:4 e 3 anche. Babilonia la prostituta.
Apocalisse 18:3-4. Poiché tutte le nazioni hanno bevuto del vino dell'ira della sua fornicazione, e i re della terra hanno fornicato con lei, e i mercanti della terra si sono arricchiti con la sua sfrenata lussuria.
Cioè lussuria, cioè lussuria. Capito, i re della terra e le nazioni sono arricchiti con la fornicazione materialistica e l'amore per il denaro, per il commercio, il capitalismo americano, con il quale l'America ha contaminato il mondo. Quando è crollato l'impero mondiale, il grandissimo impero britannico, l'America ha preso il suo posto dopo la Seconda Guerra Mondiale e con questo ha contaminato tutti. Io ero in India, lì si ascolta musica americana, si vedono film americani. L'America ha contaminato tutti. E adesso hanno cominciato con l'omosessualità, le perversioni, cominciando con l'Italia. Hai finito il 4?
No. Poi udì un'altra voce dal cielo che diceva: uscite da essa, o popolo mio, affinché non siate partecipi dei suoi peccati e non abbiate parte delle sue piaghe.
Ok? L'America, uscire dall'America, Babilonia numero 1, Europa, Babilonia numero 2. Va bene, allora, e poi c'è un altro, vediamo, questo è in italiano, ANSA, dall'agenzia ANSA, che dice Orban è pronto a chiudere i confini con la Romania. Ehi, stanno bloccando la frontiera con la Romania, altro che Schengen. Questo non vuole neanche aprire del tutto, bloccare, perché Orban, Dio lo benedica, è il presidente...
il primo ministro ungherese.
Il primo ministro ungherese. Lui è una, diciamo, non è un burattino della cupola mafiosa europea. Ok, lui, cioè gli ungheresi, tu sei ungherese, sei mezzo ungherese tu, quindi tu lo sai, sono teste dure, loro fanno sempre quello che gli conviene a loro.
Sono sempre diversi.
Sono sempre diversi, ok, loro sono... L'Ungheria è stata fondata da Genghis Khan, e infatti la lingua ungherese è una lingua mongola. E solo che adesso sono tutti biondi lì, e dei mongoli sono rimasti pochi e nessuno, è cambiato nel tempo. E gli ungheresi è gente molto, molto, molto grezza, dura, indipendenti, combattenti, non hanno paura di nessuno, teste dure, e l'evangelizzazione in Ungheria, mi ricordo, era dura. E per questo io devo scegliere se concentrarmi su Ungheria e Romania, se andate in Romania che sono più pecore, latini. E allora cosa ha fatto Orban? Non mi interessa niente dell'Europa, chiudo le frontiere e i migrati se li prenda chi li ha invitati, che è la Merkel. Giomai dice no, anzi, ripensandoci non li vogliamo più. Dice no, ripensandoci ve li tenete adesso. E se chiudendo le frontiere Dio lo benedica, ottimo, ottimo, va bene? E allora adesso sta costruendo, sta sigillando la frontiera con la Romania. Cioè praticamente l'Europa ha grandissimi cambiamenti, niente, non è mai stato più propizio la situazione di adesso che venga l'anticristo, virgolette, a sistemare tutto, ci pensa lui. Quindi allora succede? Orban dice è pronto a chiudere i confini, ok, in questo giornale c'era la foto di Orban insieme a Putin, ok, quindi cioè praticamente chi è Putin? Putin è Magog, Magog avanza
in Europa.
Mm-hmm. L'Ungheria, che mi ricorda i tempi che la NATO bombardava la Serbia, l'Ungheria a quei tempi bloccava i camion con le provvisioni umanitarie che la Russia mandava in Serbia, l'Ungheria li bloccava, era tutto entrato, l'Ungheria vuole essere NATO, America, adesso no, è cambiato tutto, adesso l'Ungheria vuole essere dalla parte della Russia. Perché? Perché il vento dei tempi, lo Zeitgeist, il vento dei tempi, adesso soffia verso la Russia, finché sorgerà Gog, di Magog, dalla Russia e prenderà tutto il mondo. Ci siamo? Non sembra, sì. Ma è così. A posto?
Amen, sì, sì, sì.
Ok, un altro articolo?
Sì.
All right, questo qui si chiama Il Posto, questo giornale. 20 febbraio 2016 dice in Italia siamo sempre di meno, ok?
Come popolazione,
sì. Vuoi leggere questo così mi prendo un po' di fiato?
In Italia siamo sempre meno ed era della seconda guerra mondiale che non morivano così tante persone, dice Istat nel suo ultimo rapporto demografico riferito al 2015. La fecondità, cioè il numero medio di figli per donna, è scesa per il quinto anno consecutivo, 653.000. E il numero dei morti del 2015 è probabilmente il dato più impressionante tra quelli pubblicati da Istat, perché è in aumento di ben 54.000 unità rispetto al 2014. Non solo è un incremento altissimo da un anno all'altro, ma ha portato il tasso di mortalità al 10,7 per mille, cioè il più alto dalla Seconda Guerra Mondiale ad oggi. Gli stranieri residenti in Italia, che nel 2015 sono arrivati a 5.054.000, l'8,3% del totale dei residenti in Italia. Secondo i dati dell'Istat, non ci sono mai stati così tanti anziani in Italia. Il 22% dei residenti in Italia, cioè più di un quinto, ha 75 anni o più. Sono in tutto 13,4 milioni di ultra 65enni. Per fare un confronto, i minori di 14 anni sono appena 8,3 milioni.
Cioè, insomma, quello che dice questo articolo, queste statistiche, non è un articolo, mm-hmm. Sono statistiche dalla Istat, statistiche sì. Ufficiali. Cioè, praticamente l'Italia sta morendo. Dio sta mostrando all'Italia e al mondo, che vuole aborti, controlli delle nascite, all'ateismo, il mondo ateo, l'Italia atea, che senza Cristo, Dio sta dicendo, e senza il suo Vangelo, solamente si muore.
Perché non fanno più figli.
Adesso il mondo è saturo di anticristianismo, anticristo, antidio, è saturo. E sta cominciando a morire, perché Gesù è la vita, Dio è la vita, sì. Il Vangelo è la vita.
Sì,
non vogliono più matrimonio, vogliono uomo con uomo, donna con donna. Adesso sui giornali c'è scritto una donna si è sposata con un animale. Cioè quindi il satanismo avanza. Adesso vogliono adottare i bambini, due uomini adottano due bambini, i bambini vogliono adottare. Cioè, ma gliel'hai chiesto al bambino se vuole essere adottata da due uomini o da due donne? Dio sta mostrando al mondo anticristo che senza Cristo si muore e sta morendo. Cioè pillole per controllare le nascite, aborti se disgraziatamente ancora il bambino nasce, è satanismo totale. capito? E se la pillola non funziona lo abortiscono, pensa che diavolerie, e il mondo sta morendo. Adesso le multinazionali sataniche stanno facendo crescere cibi, arance senza semi, uva senza semi, perché? Perché se tu devi seminare devi andare a comprare i semi da loro, al prezzo che dicono loro. Solo loro devono vendere sale e tabacchi, il monopolio. Quando Dio ha messo il comandamento nella Genesi, primo capitolo, ogni cosa abbia il seme in se stesso. Arriva il diavolo attraverso le multinazionali sataniche, sta togliendo i semi. Il diavolo vuole il controllo assoluto. Vuoi seminare? I semi vieni da me a prenderli. E ti danno vantaggi, che produce di più, fai più soldi, e i poveri disgraziati, cose che senza cervello abboccano. E usano i semi delle multinazionali perché guadagnano più soldi, ma non appena il mercato mondiale sarà controllato dalle multinazionali, ecco che loro stringeranno il cappio, stringeranno la corda. Io mi ricordo quando sono sorti i supermercati, compravi cibo al supermercato, costava meno dei negozietti. Poi quando la gente si è assuefatta costava di più nei supermercati, insomma tutto il contrario, insomma va su e giù. E quindi Dio sta mostrando al mondo che senza Dio si muore. L'Italia sta morendo, il mondo occidentale sta morendo. Ormai il conto alla rovescia è iniziato. Il mondo che ha respinto Cristo ha iniziato a morire. Io dico questo: i tiranni bancari, i tiranni politici e militari, che non avendo le risposte che solo il Vangelo potrebbe dar loro, ma il Vangelo loro, essendo posseduti dal diavolo, non lo possono capire il Vangelo, lo respingono. Quindi presto cosa faranno? Avranno davanti a loro la unica soluzione rimasta, cioè cosa potrà fare l'Occidente che non ormai le ha sbagliate tutte? Gli rimane solo l'autoritarismo, l'autorità e l'oppressione, la tirannia mondiale, che ascoltando le loro ideologie, l'anticristo, dicono che questo socialismo mondiale sarà la sola soluzione. Quindi tornare ai collettivi, come nell'Europa dell'Est ai tempi di Stalin. Quindi collettivi, cioè tutti i contadini portare il frumento, il cibo, l'agricoltura, e poi lo governo lo distribuisce a come gli piace, come gli sembra a lui giusto. Tu servi il governo di Cristo, benefici, tu critichi, ti troviamo il modo di non darti da mangiare. Torneranno ai collettivi. Per questo stiamo attualmente assistendo alla lotta tra, cosa vediamo nel mondo adesso, attenzione, c'è il combattimento tra il nuovo ordine mondiale modello America e il nuovo ordine mondiale modello l'asse che si è formato Russia-Cina. Mm-hmm. Ci sono due ordini mondiali che si stanno lottando, due dinosauri, il dino America e il dino Russia-Cina. Sono due dinosauri che si stanno, forse meglio dire tirannosauri, che si stanno sbranando a vicenda. Noi che conosciamo la profezia sappiamo che se verranno distrutti ambedue. Attualmente credono ancora di potersi vincere. Dice: io ti tiro queste atomiche, però mi distruggo te, però io la mia parte sì, ci sarà la rappresaglia, però io siccome c'ho sotto le montagne, mi sto facendo i tunnel, io sopravvivo, dopo 10 anni le radiazioni si sono abbassate. Cioè tutti i calcoli satanici che non funzioneranno, va bene? Vediamo che questi due dinosauri, nuovo ordine mondiale occidentale, America, nuovo ordine mondiale orientale, Russia e Cina e islamici, si stanno combattendo. Lo vediamo in luoghi come Libia, Siria, Nord Corea, Iran, Ucraina, cioè nazioni che non sono ancora cadute sotto l'influenza del nuovo ordine mondiale modello USA. Per questo che Stati Uniti e i suoi stati vassalli, che l'America delega a combattere per lei, Turchia e Arabia, combattono contro queste nazioni, perché queste nazioni non vogliono allinearsi al nuovo ordine mondiale modello Stati Uniti. E per questo il nuovo ordine mondiale occidentale deve ricorrere alla guerra per cercare di sottomettere questi regimi. per questo tutto un tratto l'America ogni giorno ce l'ha con la Corea del Nord, che gli interessa, la Corea del Nord non dà fastidio a nessuno. Sì, ma sta facendo esperimenti la Corea del Nord, ha lanciato un missile, si è fatto la guerra, la bomba all'idrogeno, dicono. E tu chi sei tu per lamentarti? Tu America prostituta che non sei altro, che tu c'hai più bombe atomiche di tutte. Chi sei tu. Pezza d'ipocrita, per andare dalla Corea che ha 4 bombe atomiche che le muovi in giro con le carriole e lamentarti? Cosa puoi lamentarti? Certo che è sbagliato proliferare le bombe atomiche, ci mancherebbe altro, ma l'esempio satanico lo hai dato tu, non solo le hai costruito più di tutti gli altri, ma sei stato l'unico anche a usarle. Quindi oggi l'America è la faccia del diavolo numero uno e il resto dell'Occidente la maschera numero due. Stanno per scoppiare le guerre profetizzate nella Bibbia, adesso ve lo dico. Quindi solamente che adesso che succede la Russia, la Cina, la Corea del Nord e l'Iran non ci stanno, diciamo, a cadere nel piano del nuovo ordine mondiale occidentale, perché hanno capito che loro saranno i prossimi a cadere come l'Ucraina, come l'Iraq. E allora cosa succede? Adesso cosa ha fatto la Russia? Ha detto qui non passi più, qui adesso, qui in Siria tu non la prendi. Perché se prendi la Siria, poi mi prendi l'Iran e poi rimango solo io. E la Russia dice no, preferisco fare la guerra in Siria che in Russia. E per questo che Putin dice sono pronto alla terza guerra mondiale in Siria. Perché? Perché sa che dopo la Siria c'è lui. Putin, colonnello del KGB, non è mica stupido, militarmente se ne intende 1000 volte più di Obama, che poi è un burattino del Pentagono, lui che non capisce niente, lui fa quello che gli dicono di dire, no? E quindi adesso succede che le profezie cosa ci dicono? Ci dicono che il futuro, ci dicono chi vincerà. E chi vincerà sarà l'anticristo, cioè il nuovo ordine mondiale stile modello orientale. L'anticristo, che è chiamato Gog in Ezechiele 38, sorgerà da dove? Da Magog, Ezechiele 38, profezia. E lui sarà sostenuto rispettivamente da Russia, Cina, nazioni islamiche e alla fine, anche se adesso non sembra, sarà sostenuto l'anticristo anche dall'opportunista Europa. Non sembra, ma l'Europa è profetizzata che si rivolterà contro l'America. Qualcuno mi ha scritto dall'Inghilterra, un fratello inglese, mi ha detto no, non è possibile che l'Europa vada a sostenere la Russia e Putin. No, tranquillo, quando cambia il vento della convenienza, il vento dei vantaggi, il vento dell'opportunismo, l'Europa cambierà gabbana. Esattamente 10 nazioni europee si uniranno, sarebbe l'ex impero romano, come profetizzato in Apocalisse 13, che una delle teste viene fatta risuscitare, risorgere politicamente, sarà l'impero romano che risorge, va bene? E lui, l'impero romano piace molto al diavolo, perché l'imperatore romano si credeva a Dio, quindi il diavolo possedeva questo uomo e si faceva adorare, un po' come oggi che adorano le madonne e dentro ci sono i demoni, crede adorare la madonna e stai adorando il diavolo. Va bene? E allora l'anticristo sorgerà da Magog, Russia, che sarà sostenuto da queste nazioni, e anche compreso quelle islamiche, Cina, Russia, e poi alla fine anche dell'Europa. Quindi, fratelli, mi devo fermare qui, ma se voi guardate il nostro corso biblico, e anche se date un'occhiata ai nostri topici sulla radio, dove dice topici sull'ascesa dell'anticristo e dei suoi seguaci, va bene? Studiate bene Ezechiele capitolo 38, Daniele capitolo 7, capitolo 11, Apocalisse 13, e adesso mi devo fermare qui su questo punto, perché sennò ci vuole tutta la mattina a spiegarlo, va bene?
Sì,
è tutto registrato, è tutto riscaricate e ci sono le scritture, quindi aprire gli occhi, alzare le antenne, va bene?
Amen. È tutto profetizzato.
Domande, ho capito tutto?
No, ho capito tutto. Sono cose che sono profetizzate nella Bibbia, che portano, come hai detto prima, ad Armageddon, ma il vero vincitore alla fine sarà Gesù.
Certo.
Grazie, certo. Signore.
Attualmente Gesù non sembra che sta vincendo niente, specialmente se guardi Gesù delle chiese, morto e stramorto. Un Gesù morto, lo chiamano povero Cristo, lo chiamano in Italia, appeso alla croce, sì. Sempre morto sto Cristo. Quello non è il vero Cristo, ce l'ho io nel mio cuore, ce l'hai tu, è risorto, non assomiglia al Cristo delle religioni morte e stramorte come loro, è un Cristo vivo, potente, seduto sul trono, che tu lo chiami e ti risponde, però chiamarlo con tutto il cuore, per cortesia. Se lo chiami con mezzo cuore, ricevi niente. Se tu preghi Gesù con mezzo cuore, lui ti risponde: non ho tempo. Quando è che ha tempo Gesù per noi? Quando siamo a?
Tutto cuore.
Tutto cuore. Matteo?
Geremia 29:13.
29:13. E Matteo?
22:37.
37, ecco. Tutto cuore, tutta la mente, tutta l'anima, amen, tutte le forze, tutti i soldi, tutta la tua macchina, tutta la tua casa, tutta la tua moglie, tutto tuo marito, tutta la tua famiglia per Gesù.
E lui ti dà tutta la salvezza, tutte le benedizioni, tutte le promesse della Bibbia, tutta la guarigione e tutto il paradiso.
Ma uno che ti ha dato tutto il suo sangue del Calvario, sì, tutto il suo amore del Calvario, è venuto qui, è nato in una stalla, vissuto per amore, lavorato per amore, camminato, operato miracoli per amore, è morto per amore, io gli do mezzo cuore. E l'altra metà è ovviamente al diavolo, al mondo, al mondo del diavolo. E Gesù dice: no, pedalare, qui c'è una bicicletta, gomme buche, e vai con la tua bicicletta a mezza rotta. Nel mio regno, dice il Signore, ci entreranno, forse devo correggere questo, dice il Signore, la mia sposa sarà costituita solo da quelli che mi amano come io li amo. Amen. A cuore pieno. Amen. È una sposa bellissima, formata da tutti i dolci fratelli che fanno parte della nostra Chiesa a cuore pieno, Dio sa chi sono, e tutti i fratelli a cuore pieno che fanno parte di altre chiese.
Amen.
Quindi nessuno mi scriva: tu ti credi di essere solo? Non mi credo di essere solo, però mi credo di essere uno.
Amen.
Amen.
Grazie Gesù.
E poi chi sarà chi? Ciao, quello
il Signore
è
lo
il Signore. Fa. Allora andiamo avanti con qualche altra notizia?
Sì, andiamo avanti.
Allora qui c'è un giornale che ho trovato, si chiama La Repubblica Italiano. Giornale di sinistra indipendente, fondato da Eugenio Scalfari, un altro anticristo. Ma io gli voglio bene, chissà che si convertono di questi giorni, il caro Scalfari. Allora, cosa dice qua? Caso 90, notizia interna. Sommozzatore muore durante le ricerche del corpo di un morto.
Cosa è un sommozzatore?
Il sommozzatore è uno che lavora sott'acqua.
Ah, ok.
Capito? Con le bombole di ossigeno. Allora... Insomma, questo qui è morto, ma lasciatelo, cosa andate a salvare? Quando andate a recuperare un morto sott'acqua, se sapete che è morto, lasciatelo lì e ciao, seppellito. A mare, quando uno muore su una nave, cosa fanno di solito? Lo seppelliscono nel mare, giusto?
Sì.
E ciao. Cosa andate lì? Questo è morto per andare a recuperare un morto? Ma no, è stupidaggine. Cosa dice Gesù? Vai nella Bibbia, guarda. Gesù, cosa dice sui morti, Gesù, che sono morti?
Lascia i morti che seppelliscano i loro morti. Quale?
Luca 9, Luca 9, 58, 59, 60.
60.
60.
Gesù gli disse: lascia i morti seppellire i loro morti, ma tu va ad annunziare il regno di Dio.
Perché gli ha detto così? Questo cosa voleva fare, questo che Gesù gli dice una cosa così drastica? Fratelli che andate ai funerali, se c'è qualche prete che ci segue, che fate i funerali con l'incenso, la candelina, la cassa da morta che costa 500 euro... il marmo, la musica dell'organo, oggi i funerali sono così cari che c'è lo sciopero anche dei morti che costa troppo morire. Cioè, fratelli che siete affascinati dei funerali, ascoltate cosa dice
affascinati.
Gesù. Cosa dice? Io grazie a Dio non sono mai andato a funerale, neanche ci vado. Per l'amor di Dio, cosa vado a fare al funerale?
Luca 9,
io sono
59.
Nel business delle resurrezioni, non delle sotterrazioni. Va bene? Ok, cosa dice?
Luca 9:59. Ad un altro disse: seguimi, ed egli rispose: permettimi prima d'andare a seppellir mio padre. Ma Gesù gli disse: lascia i morti seppellire i loro morti, ma tu va ad annunziare il regno di Dio.
Va bene, e anche questo comprende le chiese che non vogliono svegliarsi. Se la tua chiesa non vuole svegliarsi per Gesù, che sono mezzi morti o morti già, lascia che altre chiese morte le seppelliscano, tu vai a cercare i vivi, d'accordo? Quindi fratelli, lasciate perdere i funerali, i fiorellini, la cassa da morto, lasciate che ci pensi il comune a comprare una cassa da morto del legno più buon mercato che c'è in giro. Per me, guarda, se io dovessi morire, avvolgetemi in un lenzuolo e seppellitemi su un monte sotto delle pietre. Guarda, quando andare lì a spendere soldi in cimitero, il cimitero monumentale, case che ci puoi avere, c'è gente che c'è, sarebbe contenta di abitarci. Tu vai a Milano, monumentale di Milano, mo ci salvi chi può, guarda. Una città. Io passavo con la macchina vicino, cospita, oh la peppa, che roba qui, a Roma, tutta la... c'erano questi cimiteri monumentali, monumenti, gente che ancora non è morta e si è già costruito la casa al cimitero. Vedi, c'è nel cimitero nella zucca già. Ma vogliamo uscire dai cimiteri, per cortesia? Lasciate che ci pensino le religioni morte a fare i funerali. Voi che siete noi che siamo vivi, lascia che i morti seppelliscano i morti. Va bene? Se io dovessi morire, Angela, tu sei pregata e gentilmente, di andare in comune, per favore, dov'è l'assistente sociale? Una cassa da morto alla più buon mercato. Va bene? Di cartone riciclato. Va bene? Oh, qui c'è, vedi, c'è una vera al mio dito di orto, tiramela via, vendila e usala per il Vangelo, d'accordo?
Amen.
Qui c'è un orologio che un fratello mi ha mangiato, Dio lo benedica questo fratello, gloria a Dio, mi ha mandato un orologio per posta, prendilo, vendilo e investilo. Cosa ti serve nella radio? Un altro microfono, quello che ti serve, investilo. Io per me morire lasciando un soldo è una maledizione. Voglio morire e lasciare niente, zero. Ah, tu non ami i tuoi figli. I miei figli sono tra i più ricchi del mondo. Perché, Angela?
Perché hanno Gesù nel cuore e sanno come vivere per Gesù e servire Gesù.
Mie figlie, io non gli do pesci, gli insegno a pescare. Angela, tu sei mia figlia, anche tu sei mia figlia. Io ti amo molto. Sei uno dei miei figli. Sei mia figlia da quanti anni, Angela?
Da 15 anni.
Come vado come papà?
Va bene,
sopportabile.
Sì. No, anche io ti voglio bene. Anche te, Deborah, siete state una grande benedizione per me.
Ecco, praticamente senza neanche accorgi sei diventata figlia, hai visto? Non ci siamo neanche accorti. Via. Dopo un po' di anni, Angela dice, io sono felice se tua figlia, mi ha detto, ti ricordi?
Sì.
E io ti ho detto, io sono felicissima se tuo papà. Capito? È venuto così, è fluita, senza che ce ne siamo accorti. Io ho detto a mia moglie, guarda che figlie grandi, Dora, Angela, senza dolore di parto. Figlie meravigliose.
È vero.
Perché lei dice, c'ha sei figlie, quando pensa di avere il settimo, lui dice, oh Giuseppe, per cortesia, vorrei riposarmi un po'. Lei ha avuto sei parti, anche se sembra ancora una signorinella, veramente. Però io gli ho detto, guarda, Gesù ti ha dato dei figli senza le doglie del parto. Alleluia.
Amen.
Io non mi ricordo dove eravamo. Comunque,
parlavamo di
quello
questo...
che è morto.
Okay. Sì, stavo pensando a cosa che c'entra questo con noi, che uno muore durante la ricerca di un cadavere.
No, è che mi ha colpito questo articolo. Che ci fanno lì a cercare i morti? Andate a cercare i vivi. Cosa andate lì a sommozzatori che si sommozzano sott'acqua e muoiono per cercare un cadavere? Ma digli al sindaco che si butti dentro se gli interessa il cadavere. Signor sindaco, per cortesia. Guarda, amati fratelli, io volevo dire anche un altro messaggio su questo, mi permetti, Angela?
Okay.
Messaggio numero 2. Dice, evitate di lavorare da soli, in un modo isolato. Guarda, dammi una scrittura.
Okay.
Ecclesiaste, per i fratelli cattolici, credo che si dice Coulette. Mm-hmm. Nella Bibbia cattolica, non lo so, non ho pescato sto nome, si dice Coulette. Quella evangelica è Ecclesiaste, comunque. Allora, Ecclesiaste 4:9, cosa dice? Dice, insegna che non dobbiamo operare in modo isolato. Se sono mozzatore, andavo da solo negli abissi dell'acqua a cercare cadaveri. Che ci fai da solo lì? Tu dici, signor sindaco, io voglio un compagno al mio fianco. E ci vada lei da solo a buttarsi nelle acque? Lei e tutti i suoi politici del regime, della giunta comunale, per cortesia, con tutto rispetto, onorevole. Sono onorevoli i politici, sai? Io non ho mai capito perché, visto che la maggioranza sono tutti ladroni e briganti, però voglio si chiamate onorevoli. Ok, comunque ci sono qualche onorevole, per l'amor di Dio, non è che sto dicendo sono tutti ladroni, no. E ci sono anche onorevoli. Allora, è molto importante di essere 2 e 2. Gesù manda i suoi discepoli a quanti? 2 e 2. Leggi Luca, capitolo 10, verso 1, dice Gesù li mandò a 2 e 2. Perché non li mandò 1 a 1? Ecclesiaste 4, 9 al 12, cosa dice? Qui spiega.
Due valgono più di uno solo, perché sono ben ricompensati della loro fatica.
Va bene.
Infatti, se l'uno cade, l'altro rialza il suo compagno. Ma guai a chi è solo e cade senza avere un altro che lo rialzi.
12.
Se uno tenta di sopraffare chi è solo, due gli terranno testa.
Gli terranno testa.
Una corda a tre capi non si rompe così presto.
Va bene, quindi tutti, Gesù gli mandò due, dove ci fai se sono mozzatore da solo nelle acque? Ed è morto. Senti, andiamo avanti, va. Sì. Allora, qual è il prossimo giornale? Qui il giornale Fatto Quotidiano dice: a Viterbo insultava un alunno e incitava i compagni a picchiarlo e deriderlo. L'insegnante sospesa dal giudice. Cioè un insegnante di scuola incitava i compagni a picchiare un alunno e deriderlo. Capito? Insultava e derideva il suo alunno perché l'alunno aveva un lieve... tra l'altro l'alunno aveva un lieve deficit cognitivo, era leggermente handicappato, e poi incitava il resto della classe a picchiarlo con un righello, costringendolo a stare fermo sulla sedia mentre i compagni lo prendevano in giro. È successo a Bagnoregio, eccetera, eccetera. Cioè, io voglio dire questo, e questi sono i risultati di un sistema scolastico dove si insegnano le perversioni omosessuali. Nelle scuole si insegnano questo. Invece che insegnare Dio, il suo amore, la sua verità. Fratelli, io dico questo, fuggite da Babilonia, salvate i nostri bambini, costi quel che costi. Chi dice i nostri e non vostri? Chi dice i nostri, Angela? Gesù.
Amen.
Non sono vostri figli, fratelli, sono nostri, dice Gesù. Prima miei, dice il Signore, e poi voi. Voi siete come dei diaconi che io vi ho incaricato di curare i miei figli, dice il Signore. E guai a voi se non lo fate, ne sarete responsabili a me. Ricordatevi quello che ho detto, dice il Signore, riguardo alla macina da molino da attaccare al collo, chiunque ne si prende cura di questi bambini. Io, il Signore, vi dico, fuggite da Babilonia. Portateli fuori da questi orribili luoghi. Andiamo avanti, Angela.
Sì.
Quelle erano due parole di Gesù. Grazie,
Amen.
Signore.
Amen. Vai avanti.
Il giornale. Allora, non come quelle imbroglioni che lo chiamano il Giomale, che mi hanno fatto capire Roma per Toma ieri. Hanno messo il nome il Giomale per imbrogliare la gente che emettono bugie. Allora, andiamo avanti.
Sì.
Questo giornale, il giornale, ok, dice, il titolo dice: aiuto, vogliono abolire i fusi orari. Due studiosi americani sono convinti, un unico orario universale sarebbe un vantaggio per tutti. È incredibile come l'America sta spingendo microchip, cioè che sarà marchio della bestia, stanno cambiando gli orari. Sta facendo tutto che arriverà il loro nemico numero uno, l'anticristo, che li distruggerà e dirà: grazie. Adesso mi impossesso io di quello che voi avete organizzato. Perché l'America crede che saranno il nuovo ordine mondiale, invece non sanno che saranno il nuovo cadavere mondiale, i nuovi distrutti del mondo. Lasciali andare avanti, senza Cristo cosa vuoi fare? Quindi, guarda, vuoi leggere? Leggi, in fondo se le stagioni.
In fondo se le stagioni sono un'opinione.
Questa è una citazione del giornale, dell'articolo.
E da noi a luglio si va al mare e in Argentina a sciare, perché non può diventarlo anche l'orario? Per adesso di certo c'è solo la data entro cui, secondo Hank e Henry, dovrebbe entrare in vigore il sistema, 1 gennaio 2018.
È incredibile, 2018. Io ho calcolato che probabilmente l'anno dopo l'anticristo romperà il patto e comincerà la tribolazione. L'anno prima cambiano gli orari. Perché? Perché Babilonia, tutti parlano la stessa lingua e quindi tutto il mondo sta venendo controllato da queste babilonesi nel libro della Genesi. E Dio li ha confusi, ha diviso le lingue per limitare il diavolo. Adesso vogliono unire tutti, la lingua mondiale che è l'inglese, la lingua di internet, una religione mondiale che il Papa vuole riunire a tutti i costi, adesso riuniscono gli orari, capito? Cioè tutto per facilitare, in questo mondo le cose devono essere rallentate invece, perché il Dio è il diavolo, no? Comunque
sì,
andiamo a Daniele 7, guarda, perché questo sai, di cambiare le leggi meteorologiche, eccetera, era profetizzato, sai? Quindi quello che vogliono fare e vogliono fare così loro, così come in Italia ad agosto vanno in vacanza e invece in Argentina o diciamo al polo sud o al polo nord ad agosto fa freddo.
Sì.
No, polo nord, polo sud volevo dire. Quindi diciamo tu vai in Argentina d'estate, loro non è che cioè d'estate cambiano il mese, rimane il mese, solo che non è il mese caldo, mm-hmm. come in Italia, sì. è il mese freddo.
Sì.
Cioè a Natale in Argentina no, non c'è la neve, fa caldissimo.
Sì.
Io sono arrivato con l'aereo a Caracas tanti anni fa, era mi ricordo il 25 dicembre Natale, sudavo nel taxi che dicevo caspita, sono partito da Milano che c'è freddo e qui arrivo qui e sudo. Quindi non è che cambiano il mese rimane lo stesso, solo che nel mese di agosto
capito,
in Argentina fa freddo.
Sì. Sì.
Quindi loro cosa vogliono fare? Vogliono fare che a mezzogiorno dove in Italia si mangia e diciamo in Giappone si dorme a mezzanotte, mm-hmm. capito? E allora cosa succede? Tengono lo stesso orario in tutto il pianeta, cioè vuol dire che alle 6 del mattino, che in Italia mangia la colazione, in Giappone cosa fanno? Dormono, però le 6 del mattino non sono più le 6 di sera, sono le 6 del mattino, sono le 6.
Sì, ma per alcuni paesi il giorno comincerà alle 3 del pomeriggio allora. Perché
sì, esatto, così.
Sarà quindi, una confusione.
La giornata in Italia comincia il sole sorge alle diciamo alle 7 del mattino, no?
Mm-hmm.
Ok. E se tu sei in un'altra nazione per loro le 6 del mattino, un'altra nazione sono le 3 del pomeriggio.
Sì, sì.
Invece là sarà ancora le 6, non le 3.
Sì.
Solo che loro vanno avanti lo stesso orario, mangiano, dormono, tutto lo stesso come fanno adesso. Invece di chiamarsi 3 del pomeriggio lo chiamano 6. Quindi l'orario rimane uguale in tutto il pianeta, che è una buona idea, solo che lo userà l'anticristo.
Sì, sì, sì.
Quindi l'orario è unico mondiale. Non c'è più, perché il pianeta è diviso in 24 fusi orari, quella ha diviso gli Stati Uniti, non diviso, 24 fusi orari basati su Greenwich, l'osservatorio inglese, credo che sia Scozia.
Mm-hmm.
Ecco, allora hanno diviso il mondo come una grande mela in 24 spicchi, quindi 24 orari. E allora quindi se quello che per esempio qui in Sud America sono le 9 del mattino a fa colazione, ok, in Italia è pomeriggio, oppure un altro posto, un'altra nazione, e pomeriggio e fanno il pisolino. Allora il pomeriggio saranno sempre le ore 9, solo che invece di chiamarlo le 3 lo chiamo le 9, invece di fare colazione fanno il pisolino. E non so se mi sono spiegato.
Sì, per me è chiaro, sì.
Ok, andiamo avanti allora.
Okay.
Quindi leggiamo questa profezia. Daniele 7,25, come l'anticristo cambierà queste cose.
Daniele 7,25. Egli parlerà contro l'Altissimo, affliggerà i santi dell'Altissimo e si proporrà di mutare i giorni festivi e la legge. I santi saranno dati nelle sue mani per un tempo dei tempi e la metà d'un tempo.
Quindi egli è l'anticristo che viene, ok? E diciamo, i santi e il cristianesimo mondiale passivo, che sarà distrutto,
sì.
saranno dati nelle sue mani. Quindi lui dice, si proporrà di mutare i giorni festivi e la legge.
Mm-hmm.
Capisci? Quindi innanzitutto, per esempio, ci sono avventisti che adorano Dio il sabato e gli musulmani il venerdì. Testimoni di Geova il sabato, i cattolici e protestanti la domenica, quindi farà un giorno festivo e tutti dovranno adorare il loro Dio in quel giorno lì, quindi cambierà i giorni festivi, uno. Poi cambierà le leggi anche diciamo come l'orario, e quindi questo cambia, poi cambierà anche le leggi per esempio sessuali. Quindi l'uomo diventa donna, la donna diventa uomo.
Mm.
Infatti abbiamo ricevuto articoli giornali che nelle scuole, negli asili, le madri si lamentano grandemente perché ai loro bambini di 3 anni gli dicono vuoi essere maschio o femmina? E quello dice ma io sono femmina, vorrei essere maschio. E lui dice bravo, bravo, va benissimo, benissimo, vestiti come maschi allora. Cioè questi satanici travestiti da insegnanti stanno contaminando i bambini. Sta cambiando la legge sessuale.
Cioè,
quindi tutte le leggi sta cambiando che Dio ha creato.
C'è un altro articolo che abbiamo letto che in un paese asiatico hanno celebrato il primo matrimonio in 3 uomini si sono sposati.
Sì, adesso il satanismo è entrato in tutte le parti. Daniele 11,36.
Il re agirà a suo piacimento, si innalzerà, si esalterà al di sopra di ogni dio e pronunzierà parole inaudite contro il dio degli dei. Prospererà finché non sia finita l'ira, poiché ciò che è stato deciso si compirà.
Quindi agirà a suo piacimento. Il re, cioè l'anticristo che viene, agirà a suo piacimento, si innalzerà al di sopra di ogni dio. Praticamente cambierà tutte le leggi, se le farà tutto a suo uso e consumo, a suo piacimento. Apocalisse 13,3.
E vidi una delle sue teste come ferita a morte, ma la sua piaga mortale fu guarita.
Cioè questo impero romano in Europa che sarà ristabilito.
E tutta la terra meravigliata andò dietro alla bestia.
Quindi un governo mondiale.
E adorarono il dragone.
Che è il diavolo.
Perché aveva dato il potere alla bestia. E adorarono la bestia, dicendo: chi è simile alla bestia e chi può combattere contro di lei?
La bestia sarebbe l'anticristo. Ok, poi dice agirà per 42 mesi, eccetera.
Sì.
Va bene, poi altri articoli c'ho qui, qui lo smartphone più economico del mondo, costa solo 3 euro, si chiama Freedom 251, un smartphone a 3 euro. Cioè fra poco ti pagano per averne uno, come mai? Come mai la Microsoft, che è una multinazionale satanica, adesso regala Windows 10? Che c'è questo Nicky, questo dolce fratello, che ci ha detto non lo prendete perché lui se ne intende, ha detto non lo prendete. Mm-hmm. Ci siamo informati un po', siamo d'accordo, e è vero, perché se tu usi Windows 10, praticamente entrano nei tuoi programmi, ti controllano, eccetera, eccetera. Windows 10 te lo regala e Billy Gates che interesse c'ha a regalare, lui è un po'... Quindi adesso a 3 euro uno smartphone, come mai? Beh,
e c'è qualcosa dietro.
C'è qualcosa dietro, quindi praticamente lo smartphone sarà come la comunione intima, okay, dall'anticristo con i suoi soggetti, col marchio della bestia. Cioè praticamente con lo smartphone potranno vedere la faccia dell'anticristo, l'anticristo gli parlerà, potrà mettersi l'auricolare e le orecchie mentre camminano, riceve l'istruzione dall'anticristo e lui parlerà in un modo che il mondo ateo gli piacerà, perché sarà contro Dio, eccetera. E quindi più di, diciamo, cioè il nuovo ordine mondiale praticamente ti sta quasi forzando a prendere questi smartphone. Poi si chiama Freedom in inglese vuol dire libertà, quindi il contrario della verità. In realtà inducono alla prigionia mentale dell'anticristo. Quindi fratelli, attenzione, i vostri figli non lasciateli diventare assuefatti degli smartphone. Noi quindi abbiamo qualcuno che ci serve, ok, ma lo usiamo per lavoro.
Sì.
C'è un altro giornale, dice: arriva la TV Islam, il canale televisivo del mondo islamico in Italia. Quindi adesso c'è la televisione islamica in Italia. Nei paesi islamici, in Iran, se tu segui un canale occidentale, lo devi fare di nascosto, se ti scoprono ti possono mettere in prigione, tutti i colori. Qui addirittura hanno aperto un canale televisivo. Che incredibile. Ma lo sai che non c'è un canale cristiano in Italia in gamba? Cioè, non ce n'è uno famoso. Ecco, gli islamici ce l'hanno per la loro religione. Attivisti, altro articolo, il Sole 24 Ore. I gay omosessuali dicono al Papa in Messico: vogliamo un posto in paradiso.
Sì?
Come sono?
Il Papa sta distribuendo, può fare questo?
No, il Papa non ha detto questo. I gay gli dicono: vogliamo un posto in paradiso. Cioè questi qui non hanno neanche idea, non hanno la minima idea cos'è il paradiso. Cioè quello che vogliono la gloria, il credo, vivere come il diavolo, però avere i premi dei cristiani. Cioè questo c'è da ridere, insomma. Mm-hmm. Ma è incredibile come questi qua, vogliono andare in paradiso, vogliono andare da Dio, però non vogliono pagare il prezzo. Gesù ha detto: stretta la porta,
Amen.
Angusta la via,
Amen.
Che conduce alla salvezza, chi vuole essere mio discepolo. Leggilo. Cari omosessuali, se per caso qualcuno di voi ci sente, Luca 9, comincia dal 57, e per andare in paradiso non serve il timbro del Papa, che ovviamente il Papa sicuramente anche lui saprà che è una baggianata. Cioè questi vogliono vivere come animali sessualmente e poi vanno andare in paradiso. tutto lo puoi dimenticare. Primo Corinzi 6, dove dice gli effeminati omosessuali non entrano nel regno di Dio. Ora, se tu sei un fratello cristiano che sei schiavo della droga, sei schiavo dell'omosessualità, della pornografia, però stai cercando di uscirne, per grazia di Dio prima o poi ci riuscirai, tu sei salvato e rimani salvato, il posto in paradiso è assicurato al rifiuto di Gesù Cristo. Perché? Perché tu ti rendi conto che queste cose sono sbagliate e sta lottando contro. Però un gay attivista, dice attivisti gay, un attivista vuol dire uno che propaga l'omosessualità, tu te lo puoi sognare il paradiso. Tu devi propagare Cristo, non, l'anticristismo, il gaismo, l'omosessualismo. Cosa dici? Parlami della porta stretta e angusta.
Luca 9:57.
Sì, questo è il prezzo da pagare per andare in cielo, per la salvezza.
Mentre camminavano per la via, qualcuno gli disse: io ti seguirò dovunque andrai. E Gesù gli rispose: le volpi hanno delle tane e gli uccelli del cielo dei nidi, ma il figlio dell'uomo non ha dove posare il capo.
Questo è 58?
Sì.
Ok, salta a 60.
Ma Gesù gli disse: lascia che i morti seppelliscano i loro morti, ma tu va ad annunziare il regno di Dio.
Salta 62.
Ma Gesù gli disse: nessuno che abbia messo la mano all'aratro e poi volga lo sguardo indietro è adatto per il regno di Dio.
Ok, quindi tu puoi essere omosessuale a condizione che stai lottando contro. Tu puoi essere un grandissimo disgraziato come l'apostolo Paolo, Atti Romani 7, ha detto che sono schiavo del peccato, però stai lottando contro. Sì. Tu puoi essere un cattivo marito come me, per stare cercando di migliorare.
Amen.
Va bene? E nessun problema, puoi essere peccatore quanto sarai, però stai cercando di uscirne. Ma un attivista omosessuale che va in giro ad innalzare il diavolo dell'omosessualità e lo spinge, lo propaga, poi vede il Papa e dice: è un posto in paradiso perché io sono un pezzo grosso, io sono... eccetera, io sono famoso, io qua, io là, io ho la libertà di essere omosessuale. Questi, senza offesa, sono ignoranti al 100% perché non conoscono la Bibbia. Ma leggete bene Romani capitolo 1, Primo Corinzi 6, dice chiaro, il Papa non ha ancora capito questo. Il Papa, tutto rispetto, bisogna rispettarlo il Papa, Il Prefetto non ci capisce niente il Papa della Bibbia, non ha mai letto Romani 1, o se l'ha letto, poveraccio, non ci crede. E se non ci crede, è tutto rispetto, ma non è cristiano il Papa. Se il Papa legge Romani capitolo 1, dove dice che omosessuali, dove condanna l'omosessualità, e il Papa legge questo, non ci crede, il Papa può chiudere la Bibbia e dire: ok, apriamo il libro degli Indù, o lui bacia il Corano, quindi vado a leggere il Corano. Ok? Va bene? Sì. Quindi, signor Papa, tutto rispetto, però lei ha bisogno di... Se qualcuno incontra il Papa, evangelizzatelo gentilmente, che lui non capisce niente di Bibbia. Adesso la gerarchia cattolica, non dico i cattolici sinceri, la gerarchia cattolica fuori binario, dicono che veniamo dalle scimmie. Chi gliel'ha detto? Mica gliel'ha detto Dio. Gliel'ha detto Charles Darwin, gliel'ha detto. È arrivato un Charles Darwin, altro posseduto nel 1850, quando è stato lì, che ha scritto il suo libro L'origine delle specie, e gli ha detto: noi veniamo dai gorilla. E la Chiesa Cattolica: ah, grazie per l'informazione, la Bibbia si sbaglia. E Charles Darwin: ah, come Bibbia? La Bibbia è piena di miracoli, si sbaglia. Charles Darwin non è mai indovinata una, Charles Darwin, mai una ne ha indovinata. Non ha detto mai una cosa, Charles Darwin, che l'abbia dimostrata. Io stavo parlando con un mio parente universitario e gli ho detto: l'evoluzione non è vera. E lui tutto offeso: come? Come non è vero? Certo che... Ha detto: beh, è una teoria, non è un fatto. Come non è un fatto? È un fatto. E come è un fatto? Ehi, guarda, qualunque università, qualunque scuola te lo dico. È chiaro, le università naziste mi parlavano di Hitler fino a ieri. E questo qui, e gli ha detto: senti, noi non litighiamo, per così non litighiamo, senti, me lo puoi dimostrare? Ma certo che te lo dimostro! E com'è che me lo dimostri? Dimostramelo. È impossibile. No, sono 150 anni che Charles Darwin è arrivato con questa cretinaggine dei gorilla e non ha mai dimostrato. Tutti gli scienziati del mondo messi insieme non sono riusciti a dimostrare niente. Infatti si chiama ancora teoria, però gli imbroglioni che sono imbroglioni, professori, imbroglioni insegnanti con grandi, per grandi salari, dicono: è un fatto. Ma questo anche il nazismo era un fatto, dicevano loro. razza ariana superiore. Un fatto. L'ha detto Hitler, se lo dice lui, chi sei tu per contraddirlo? Vuoi che chiamo la Gestapo? No, per l'amore di Dio, chiamo la Gestapo. No, se l'ha detto Hitler, posso andare? Vai, ma stai attento che l'Auschwitz è dietro l'angolo, sì signore. Facevano così queste. Angela,
okay.
Cosa mi racconti?
Ci fermiamo con le notizie?
Guarda, ci fermiamo perché la molletta da bucato sul naso comincia a farmi male.
Sì, andiamo alle cose più spirituali.
Per cortesia, guarda, lo faccio per amore di quei fratelli, specialmente le sorelle, che di solito le sorelle sono come te, guarda, come sei tu sulla notizia?
No, non capisco niente.
Ecco, ci sono sorelle che capiranno più di te, però no, di solito ci sono delle sorelle che sono un'eccezione, però di solito le sorelle sono più brave in cucina, manicaretti, sai, pasta al forno, dolci.
No, ma non è solo quello, perché credo che anche i fratelli apprezzano il fatto che tu spieghi le profezie della Bibbia applicate oggi al mondo intorno a noi, quindi è importante sapere e capire quello che sta succedendo.
Sì, vi assicuro che cerco di attraversare queste notizie più velocemente possibile. È come guadare un pozzo nero, è come attraversare uno stagno pieno di rospi. E i rospi, però Dio li benedica, sono utili i rospi, sai. Loro mangiano le zanzare, fanno un lavoro ottimo, ma questi rospi politici, questi rospi mamma mia, se Dio c'è. Angelina.
Pausa.
Pausa. Cosa ci canti?
Marcello Marocchi, Fermatevi.
Sai, lo racconta anche il vento, frugando nidi di rondini, sopra tetti senza tegole, e venendo dal mare si porta nel cuore mille fucili che ha visto sparare, perché nessuno li vuole fermare.